Yo. E allora ben trovati a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E allora Attica Blues torna in onda dopo una breve, brevissimissima pausa estiva.
Direi che tu non puoi parlare, sei fatto un
mezzo. io mi chiedo come mai ogni volta l'inverno non passa mai e l'estate uno schiocco di dita.
Veloce, ci hai abbandonato questo luglio.
Dai, solo la fine. Ma senti che parla, te stai a far bagno fino all'altro ieri.
Beh, però oggi sono tornato,
Giustamente. E come sempre sono i migliori che se ne vanno anche questo agosto, ci hanno lasciato in vari.
Sì, nel mondo del jazz ci sono stati tre lutti particolarmente importanti. Toots Thielemann, il grande armonicista belga, Bobby Hutcherson, il grandissimo vibrafonista, e ai noi anche Rudy Van Gelder,
cui già avevamo dedicato una puntata in realtà, ma ne dedichiamo un'altra quest'oggi.
Sì, tra l'altro io mi ricordo che era la mia prima puntata.
Dai, gliela devi,
Eh sì, lì ero ospite e appunto mi avevi detto di prepararmi una puntata su un personaggio del jazz. Io ho scelto proprio Rudy Van Gelder, una di quelle figure più nascoste all'interno di un CD, ma che ora vedremo, e appunto gli dedicheremo pure questa puntata di apertura di questa stagione, appunto un personaggio veramente, veramente mitico.
E qua si ritorna alle buone vecchie abitudini di Radio Onda Rossa. Abbiamo salutato Federico, il Fedingo, fra un poco vedremo Marta, insomma ricomincia tutto il palinsesto, anzi da un po' che è ricominciato, a dire la verità.
E da oggi ricominciamo anche noi.
Tra l'altro in circolazione ci sono i nuovi adesivi di Attica Blues, bellissimi.
Belli, eh?
Col loghetto che abbiamo scelto, che trovate sulle nostre pagine social.
Sì, sì, e troverete anche in giro, insomma, i principali festival, le principali locali, insomma.
Abbiamo spammato ovunque, va.
Ovunque.
Ovviamente di Rudy Van Gelder va detto che non è un musicista senso stretto, ma è un personaggio che stava dietro le quinte, come dicevi prima, uno di quei personaggi che stava al mixer, un fonico, uno di quei personaggi che ha registrato dal vivo, uno dei primi a crearsi uno studio di registrazione in quell'America sbandata degli anni 40, insomma.
Sì, tra l'altro il primo suo studio di registrazione lo realizzò proprio a casa dei genitori, nel salotto dei genitori.
Da mamma e papà.
E lì cominciarono a incidersi vari Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Art Blakey, insomma veramente tutti i nomi del jazz più importanti di quegli anni, ossia dagli anni 50 fino agli anni 80, passarono tutti per le sue manopole. E diciamo Rudy Van Gelder è un personaggio poi legato soprattutto alla Blue Note, ma non solo, lui ha inciso anche per la Verve, per la Prestige, per altre varie case discografiche, che insomma per la Impulse anche, era diciamo il tecnico del suono più richiesto.
In numerosi locali pure, anche nelle puntate che abbiamo fatto dei live nei locali, abbiamo trovato registrazioni effettuate da lui.
Tra l'altro ci sentiremo poi la sua prima registrazione proprio effettuata al Birdland di New York. Ma iniziamo subito con una registrazione della Prestige del 1958, e protagonista è proprio John Coltrane. Perché Coltrane? Perché una delle cause per cui Coltrane abbandonò l'Atlantic e passò alla Impulse, e poi fece la fortuna sia della Impulse che di Coltrane stesso, era proprio che la Impulse registrava con Rudy Van Gelder. quella che ci sentiamo è Like Someone in Love.
Vogliamo l'occasione per salutare Lallo, uno dei nostri aficionados, sempre all'ascolto. Uno degli appunti che veniva fatto al buon vecchio Rudy era quello di mettere un po' troppo dietro, un po' troppo di sottofondo il pianoforte. In questa registrazione non c'è proprio,
no.
Sarà stato felice, quindi
sì, questo è proprio un trio formato appunto da Coltrane al tenore, Hermey al contrabbasso e Arthur Taylor alla batteria. Ma a proposito anche di pianoforti, dopo c'è un aneddoto appunto di Thelonious Monk, che tra l'altro gli ha dedicato un brano che si chiama Hackensack, che era appunto questo il paesino dove vivevano nel New Jersey i genitori e quindi anche Rudy Van Gelder,
anche che il primo studio, quindi
esattamente. E poi un aneddoto anche tra appunto Thelonious Monk e Miles Davis, i due non si prendevano tanto, e lui era appunto testimone di questo incontro. Invece adesso passiamo finalmente alla Blue Note, passiamo a questa registrazione del Birdland del 1954, e protagonisti sono il quintetto di Art Blakey. È famosa questa registrazione in quanto fu la prima che Rudy Van Gelder fece dal vivo, quindi al di fuori del suo studio, e fu innovativa in quanto appunto mise la sua strumentazione al primo tavolo del Birdland, proprio fece
stiamo parlando degli anni 50, quindi immaginatevi che i mix erano gigantevoli, a tre, forse cinque tracce, quelli più all'avanguardia.
Esatto, lui all'epoca si registravano solo le trasmissioni radiofoniche fuori dagli studi,
e già avevamo detto, già era una cosa all'avanguardia.
All'avanguardia, e invece lui appunto catturò questo live come se fosse appunto una seduta di incisione in studio. Appunto protagonista è Art Blakey col suo quintetto, e quella che ci sentiamo è A Night in Tunisia, un pezzo scritto da Dizzy Gillespie.
Gillespie, I feel rather close to this tune because I was right there when he composed it in Texas on the bottom of a garbage can. Seriously. So, Night in Tunisia, ladies and gentlemen. We'll be right back.
Rudy Van Gelder, che arrivò alla Blue Note l'anno prima, nel 1953, per merito del sassofonista Gil Mallet, che era appunto un collaboratore di Alfred Lion, il fondatore della Blue Note. E che lui, intanto diciamo che lui non aveva le fondamenta, non aveva studiato nulla di tutto ciò, lui era veramente un radioamatore, quindi appunto con la passione solo per gli amplificatori, la tecnologia e le registrazioni. Appunto lui registrò in questo suo salotto Gil Mallet, che portò questo disco alla Blue Note. E Alfred Lion portò appunto questa registrazione al suo tecnico del suono e gli disse che voleva un disco realizzato così, esattamente così, e il tecnico del suono gli consigliò di andare direttamente da chi aveva registrato quella.
Quindi ci aveva preso il buon Rudy già a casa dei genitori.
Assolutamente. Appunto da lì cominciò appunto a produrre una serie e a registrare una quantità infinita di musicisti, e tra l'altro sempre con il mistero. Lui è l'uomo dei misteri, non si è mai capito bene come registrava, qual era il suo segreto, e tra l'altro lui metteva anche dei pannelli dietro le sue console, e quindi non si sa bene ancora, però i dischi suonano ancora molto molto bene. Tra l'altro questo era un live e lui raccontava che non era mai ben visto dai proprietari dei jazz club, in quanto...
Certo, perché aveva una montagna di attrezzatura, immaginate, come stavamo dicendo, che le attrezzature erano molto grandi, quindi occupava gran parte di questi locali già piccoli.
Già piccolissimi, e infatti diceva lui, per esempio, al Village Vanguard l'avevano messo in cucina addirittura. E adesso ci sentiamo appunto quella registrazione di Miles Davis con Thelonious Monk. Siamo nel 24 dicembre, quindi alla vigilia di Natale del 1954, e Miles andò proprio da Rudy Van Gelder e gli disse che quando lui faceva l'assolo di tromba Thelonious Monk non doveva suonare, e Thelonious Monk
pensa che faida che c'è stava.
E addirittura racconta proprio lo stesso Rudy Van Gelder che quando Miles iniziò a suonare, Thelonious Monk andò verso Miles guardandolo male dall'alto.
E poi Thelonious Monk era un cristone, non so se ce l'avete presente, quindi.
Esattamente, invece Miles era molto minuto, e alla fine della registrazione Miles andò proprio a chiedere conto di questo atteggiamento a Monk, e Monk gli rispose: tu mi hai detto di non suonare, non di non alzarmi. Questo è Bugs Groove.
E vi ricordo che questa piccola grande radio non vive d'aria, quindi vi esorto a venire alle nostre iniziative in giro per la città, a venirci a trovare qua nello studio di Ade Volci, o se proprio volete farci una donazione ci sta il conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Il conto corrente postale è il 6180 4001. Sono già le 4:30 qua via dei Volci, qua il tempo vola, quindi andiamo a sfumare i brani che durano tutti 9, 10, 11, 12 minuti per sentirne il più possibile. Passiamo a Solly Rollins.
Sì, e diciamo che il tempo volava anche per Rudy Van Gelder, che aveva più case discografiche che tutti volevano incidere per lui.
Pressavano.
E lui infatti aveva assegnato i diversi giorni della settimana per diverse etichette. Tra l'altro fino al 1959 lui aveva continuato a fare l'ottico, lui comunque era un ottico di professione, fino al 1959, quando finalmente si trasferì da casa dei genitori e si costruì praticamente il suo primo studio di registrazione in Inglewood Cliffs, appunto vicino a Hackensack. E quello che lui dice è appunto che ad Hackensack aveva fatto nel salotto dei genitori il suo studio, e invece qui al contrario, lui ha fatto uno studio di registrazione che sembrava quasi una chiesa con soffitti altissimi, e poi c'era messo anche la sua camera da letto, quindi proprio un
sempre casa e bottega, comunque aveva lasciato
uno staccano vista, sì,
la buona abitudine.
Tra l'altro lui era veramente un maniaco della pulizia, dell'ordine, non si poteva mangiare, non si poteva fumare, non si poteva bere nei suoi studi.
Santa.
Lui non faceva toccare i suoi microfoni ai musicisti, assolutamente, toccava tutto con i guanti. Insomma, un vero scienziato del suono. E adesso ce lo sentiamo ancora con Thelonious Monk, però, che accompagna qui Sonny Rollins, J.J. Johnson, Paul Chambers e Art Blakey, in un disco del 1957, e il brano che ci ascoltiamo si chiama Why Don't I?
Why don't I?
che poi diciamo che realizzava anche non solo tri o quintetti ma anche grandi orchestre.
Esattamente, lui diciamo che affrontava qualsiasi tipo di formazione e privilegiava quelle le formazioni ridotte, anche perché insomma la Blue Note, la Prestige, insomma tutte queste case indipendenti non avevano poi quei grossi fondi per registrare un'intera orchestra, come invece aveva la Impulse, che appunto registrò quella Africa Brass di Coltrane con l'orchestra diretta da Eric Dolphy, ma anche questo Out of the Cool di Gil Evans. Quella che ci sentiamo è appunto la traccia di apertura, si chiama La Nevada e dura 15 minuti e 38 secondi.
Noi ce ne ascolteremo forse la metà.
Forse, forse. Però intanto ci ascoltiamo Gil Evans Orchestra.
Ringraziamo Francesco della sua testimonianza, ci ha chiamato allo 06 49 17 50 raccontandoci di una 25-20 anni fa quando andava a un viaggio col sacco a pelo così un po' squattrinato e dice che c'era Gil Evans tutte le sere in una chiesa sconsacrata che suonava, una chiesa senza tetto con la grande orchestra.
Sì, tra l'altro poi rimase storico pure un altro concerto di Gil Evans accompagnato da Sting al basso elettrico.
Ma infatti io me lo ricordo perché questi concerti li trasmetteva Rai 3, che aveva cominciato a trasmettere da poco la notte, che evidentemente aveva un palinsesto molto ridotto, e la notte trasmetteva un Umbria Jazz e io me li vedevo ovviamente fisso.
Esatto, e adesso mi pare che in tarda notte invece è Rai 5 che trasmette proprio queste registrazioni negli anni 70-80 proprio da Umbria Jazz. Thank you. lavoro di Rudy Van Gelder, che comunque non era esente da critiche, e si ricorda appunto Charles Mingus che non voleva assolutamente registrare con lui in quanto diceva che cambiava il suono originale degli strumenti.
Vabbè, ma poi tra l'altro non faceva fumare, non faceva mangiare, studio, cioè, tutti questi musicisti erano abituati a ben altre realtà.
Beh, no, lui comunque era veramente un professionista,
mentre loro erano tutti degli sfattoni immensi, e molti dunque eroinomani, insomma. Beh, abbastanza sì, bruciati, ovviamente. Quindi trovarsi in questi studi tutti asettici, in questa situazione super rigorosa, sicuramente non li metteva proprio a loro agio.
Tra l'altro lui poi amava registrare di giorno e non la notte, come invece spesso,
altro punto a sfavore,
spesso accadeva. E poi lui comunque faceva un largo uso dei reverberi per appunto enfatizzare gli strumenti solisti, e però ovviamente il suono originale cambiava.
Insomma, era un pioniere, perché allora anche i reverberi, tutti questi effetti, erano molto meno usati, erano tecnologia, come diciamo prima, all'avanguardia.
Esatto, e l'altra caratteristica era appunto quella di mettere il piano al centro dei canali.
Bassissimo, mi raccomando.
Bassissimo, ma a proposito appunto di pianisti, ci andiamo ad ascoltare uno dei più grandi pianisti e compositori del Novecento, ossia Duke Ellington, che nel 18 agosto del 1962, e rimaniamo ancora alla Impulse, registrò questo meraviglioso disco con il sassofono di Coleman Hawkins. Appunto si chiama Duke Ellington meets Coleman Hawkins, e quella che ci sentiamo è un brano appunto a firma di Ellington e si chiama Limbo Jazz.
vero limbo, un'atmosfera da Caraibi proprio.
E possiamo dire che Rudy ci ha messo anche qui il nostro, il suo zampino, in quanto il nostro canale qui ha dato dei problemi, forse ci avrebbe fatto comodo adesso. E invece diciamo che Rudy Van Gelder comunque ha passato i vari stili, insomma, dagli anni 50 fino agli anni 90.
Diciamo pure che è morto a 94 anni, quindi sì, insomma, esatto, ha fatto veramente la storia, ha cominciato che ne aveva 30, una cosa del genere, quindi ha fatto veramente la storia.
Sì, e poi verso la fine degli anni 80 è passato dall'analogico al digitale, negli anni 90 poi ha di nuovo rimasterizzato tutti i suoi lavori proprio per la Blue Note, con le rimasterizzazioni a 24 bit. E comunque lui ha passato veramente tutte le fasi, dal bebop all'hardbop, dal funk all'avanguardia. E a tal proposito ci ascoltiamo un lavoro che lui ha registrato nel 1969 qui per l'Atlantic, quindi veramente ha coperto pure tutte le case discografiche, un lavoro di Herbie Hancock. Lui tra l'altro ha registrato i lavori più belli di Herbie Hancock usciti per la Blue Note, ma anche questo fatto Albert Ronda, e il brano che ci sentiamo è Wiggle Woggle ed è il brano d'apertura a firma di Herbie Hancock.
Thank you.
E allora Attica Blues si allarga un pochettino, ci prendiamo un quarto d'ora, ma alle schiene del sol ci sta, rimanete sintonizzati perché è bella carica come al solito.
Eh sì, anche perché come appunto diceva Marta, non sono brani corti e non sono brani neanche facili da tagliare. E dal funk passiamo al blues, e questo passiamo al chitarrista Kenny Barrell, al suo Midnight Blue. Un album appunto registrato ancora una volta negli studi di Rudy Van Gelder il 7 gennaio del 1963, in una formazione ridotta che però vede Starlet Arlatine al sassofono tenore, Major Holley al contrabbasso, Bill English alla batteria e Ray Barreto alle congas. Quella che ci sentiamo è Chilling con Carne. Allora, abbiamo detto dei segreti di Rudy Van Gelder, anche perché lui comunque non aveva assistenti e non ha mai voluto avere delle persone che seguissero il suo lavoro, ma era tutto abbastanza nascosto. Però in un'intervista c'è una cosa di cui lui andava orgoglioso, ossia che lui usava solo microfoni Neumann ed ebbe la fortuna di avere il secondo microfono Neumann mai venduto in America. Ossia, il primo fu venduto nel 1949 a Manhattan in uno studio di registrazione, e invece il secondo se lo accaparrò proprio lui. Adesso andiamo
Stiamo
avanti.
Parlando del 1940, 39-40, quindi insomma sì. Il secondo Neumann venduto negli Stati Uniti.
E lui, da buon maniaco del suono, era veramente orgoglioso. Adesso rimaniamo sempre con la Blue Note, sempre in tema di blues. Ci ascoltiamo Jimmy Smith all'organo, ancora Sally Tarlatine al sassofono tenore e ancora Kenny Barrow alla chitarra. Qui c'è Donald Bailey alla batteria e il pezzo si chiama Messy Bessie, scritto appunto da Jimmy Smith.
Thank you.
allora anche per questo giovedì Attica Blues volge al termine. Giusto il tempo di un ultimo brano, sempre tangato Rudy Van Gelder, naturalmente un bel CD con scritto Rudy Van Gelder Edition. Ricordo che tra l'altro oggi è l'anniversario dell'assassinio di Fabrizio Ceruso, ragazzo di 19 anni. Allora andiamo con l'ultimo brano.
Sì, l'ultimo brano l'abbiamo detto prima, fa parte di quella di quel filone appunto rimasterizzato a 24 bit proprio da Rudy Van Gelder negli anni 90, e lui ha appunto rimasterizzato The Natural Soul, un disco del 1962 di Lou Donaldson, quindi appunto questo meraviglioso sassofonista contralto che è dal bebop poi ha fuso il jazz col soul, e appunto qui accompagnato da Tommy Tarantine alla tromba, Glenn Green alla chitarra, John Patton all'organo Hammond e Ben Dixon alla batteria. E appunto abbiamo scelto appunto di salutarci con questo brano, Spaceman Twist.
Questo brano termina Attica Blues, ma rimanete sintonizzati. Tra pochissimo la Schiena del Sol comincerà la sua selezione. Noi invece ci risentiamo giovedì prossimo.
Giovedì prossimo che faremo ancora un omaggio a Toots Thielemann, appunto il grande armonicista belga, e Bobby Hutcherson, il grandissimo vibrafonista invece americano, due figure che come Rudy Van Gelder ai noi ci hanno lasciato proprio nel mese di agosto.
We'll be right back.